Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati per questo incontro, per questa serie di incontri sulla preghiera, sul tema della preghiera. Questa sera inizieremo il commento del Padre Nostro, la preghiera per eccellenza. Quindi direi che possiamo partire proprio da con la preghiera del Padre Nostro, visto che vuole essere anche un incontro di riflessione. Quindi possiamo iniziare col segno che ci contraddistingue come cristiani e poi recitiamo lentamente la preghiera del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in terra. Oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Bene, fermarsi sul Padre Nostro richiederebbe molto più tempo di quello che ci è concesso questa sera e anche la prossima sera. Vorrei soltanto offrirvi degli spunti di riflessione su questa preghiera e appunto nella consapevolezza che di fronte a questa preghiera immane, immensa, possiamo soltanto balbettare qualcosa. Voi sapete che la preghiera del Padre Nostro ci viene tramandata, ecco, in due versioni. Una la troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 6, ed è la forma che liturgica, cioè quella che noi usiamo nella liturgia, nella messa, nella liturgia delle ore, è quella che abbiamo appena recitato. Poi c'è una versione leggermente modificata, leggermente più breve, che troviamo invece nel Vangelo di Luca. Ma noi stasera prenderemo come base di commento la versione ovviamente liturgica e quindi quella di Matteo. La versione lucana la trovate al capitolo 11 del Vangelo. Però vorrei fare una breve introduzione al Padre Nostro questa sera, altrimenti rischiamo di perderci qualcosa per strada. E l'introduzione non vorrei che risultasse troppo difficile, ecco, ma è un pochino più teologica, però appunto ci serve. E parto da un fatto che mi è capitato poco tempo fa. Tenevo un gruppo di famiglie, di coppie, di giovani adulti, un incontro, una lezione, e a un certo punto uno di questi amici mi dice: ma non potremmo abolire il termine Dio? Aboliamolo. E io sono rimasto un attimo così, ho detto: ma sarebbe un'ottima idea, gli ho detto, perché dire Dio significa immaginarlo, pensarlo, ciascuno a suo modo. Se io passassi tra voi e vi dicessi e vi chiedessi chi è Dio per te, io suppongo che ciascuno darebbe una sua risposta, perché ha un'immagine, ha un pensiero dentro di sé di Dio. Ma c'è solo un piccolo problema, che un Dio immaginato o un Dio pensato non è più Dio, semplicemente. Non si può immaginare Dio, perché nel momento in cui lo immagini cessa di essere Dio. Meister Eckhart, questo l'avevamo già citato nelle volte scorse, ma riprendo questo concetto perché è importante. Meister Eckhart, questo grande mistico medievale, scrisse: l'uomo non deve accontentarsi di un Dio pensato, perché non appena svanisce il pensiero, svanisce anche quel Dio pensato. Oppure, altre due citazioni che credo possano dirci qualcosa, una di Agostino: «Melius scitur Deus nescendo». Per chi conosce soltanto il greco, vuol dire: si conosce meglio Dio non conoscendolo. Interessante. Si conosce meglio Dio non conoscendolo. Oppure Tommaso: la suprema conoscenza di Dio è conoscere Dio come sconosciuto. Allora, non era una boutade quella di questo personaggio che dice: ma aboliamo il termine Dio, perché abbiamo appeso al termine Dio un'infinità di immagini, di pensieri, termini, nomi, che alla fine non gli competono, perché tutto quello che possiamo dire di Dio, Dio quello non è. Il grave rischio della religione, di ogni religione, e quindi anche del cristianesimo, è quella di identificare Dio con qualcuno, come fosse effettivamente uno tra i molti qualcuno di questo mondo. Come se Dio avesse dei gusti, dei sentimenti, delle passioni, un'intelligenza, degli occhi, una bocca, un naso. Ma Dio non è questo. Non è. Dio è solo mistero, inesprimibile, inafferrabile, indicibile. Noi siamo arrivati a definire Dio come persona, anzi noi cristiani cattolici, noi cristiani, addirittura come tre persone in una. Ma questo definirlo persona, quindi definire Dio come una persona, è molto pericoloso. Perché per noi occidentali in particolare, persona e individuo sono la stessa cosa, li usiamo come sinonimi. Ma Dio non è un individuo, perché l'individuo è sempre una realtà antropomorfa. Lo dicevo prima, con un pensiero, un'intelligenza, due occhi, una bocca, le orecchie, le mani, tanto che diciamo Dio ci guarda, Dio ci ascolta, Dio parla. Ma è un uomo allora. Guardate che queste cose sono importanti, sono molto importanti. Ma Dio non è un individuo, Dio non è una persona così. Perché se accettassimo questo, si rischia di proiettare, cioè riversare tutte le nostre frustrazioni umane su questa immensa persona, questo grande genitore, questo grande personaggio a cui compete tutto quello che noi non riusciamo a fare, a pensare, a avere, operare. Quindi, visto che io sono impotente, lui è onnipotente, visto che io non sono cattivo, lui è molto buono, io non riesco a fare questo, ma lui riesce a farlo, avanti così. Abbiamo un'idea, un pensiero di Dio terribilmente antropomorfico. Infatti si parla, no, della destra del Padre, che Dio prende nelle sue mani, che Dio accoglie nel suo abbraccio, vedete? Allora occorrerebbe imparare ad accostare Dio da un altro punto di vista. Allora chi è Dio se non è questo? Io vi invito a pensare, ad esempio, all'energia che circola nell'universo, che è presente nell'universo, la forza che fa ruotare gli astri, la vita che è forza dirompente, l'amore che è più forte della morte. Ecco, tutto questo possono dirci, può dirci qualcosa del mistero, rivelare qualcosa di questo Dio insondabile. E lo so che si fa un po' fatica, quando parlo di energia, c'è qualcuno che storce un po' il naso, pensare che Dio possa essere energia. Ma se io prendo San Paolo, ad esempio, nella lettera agli Efesini, Paolo scrive questo: siamo chiamati a comprendere qual è la straordinaria grandezza della potenza di Dio, potenza che si manifesta secondo l'energia, poi la CEI ha tradotto efficacia, perché probabilmente fa paura il termine energia, però Paolo usa proprio energeia in realtà, energia, potenza che si manifesta secondo l'energia del suo vigore, della sua forza, energia che ha operato in Cristo facendolo risorgere dai morti. Vedete, Paolo usa queste immagine dell'energia, principio di tutto, che in ogni cosa, che dentro alla realtà cosmica, non fuori dal cosmo. Dio non è sopra ogni cosa. E questo ci tornerà utile quando parleremo di Padre nostro che sei nei cieli. Dio non è sopra ogni cosa, è dentro ogni cosa. È il sostentamento dell'esistente. È la vita della vita di ogni cosa. Per questo forse l'unica parola che non suona stonata e abusata nel parlare di Dio è ancora la parola amore. Per questo che l'unica definizione che viene data di Dio nel Nuovo Testamento la dà San Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, versetto 8, Dio è amore. Che cos'è l'amore allora? E questa è l'energia che incrementa l'esistente, portandolo a compimento. Ripeto, l'amore è l'energia che incrementa l'esistente, portandolo a sbocciare. L'amore è la forza che si rivela in tutto ciò che tende verso l'unificazione e l'emergere di insiemi sempre più complessi. L'amore è la forza che fa unire due cellule, fino a comporsi in qualcosa di più complesso. L'amore è la forza, l'istinto che porta gli esseri umani, animali, ad accoppiarsi, a moltiplicarsi, a prendersi cura della prole, sino a prendere il nome di amore incondizionato nell'essere umano. Attualmente la forma più alta di amore che si possa conoscere, quella dell'essere umano. Attualmente non sapremo cosa accadrà. Quindi l'amore è tutto ciò che ascende verso un compimento. Ecco, questo è Dio. Questa forza, questa energia, questo principio vitale di una forza dirompente che fa sbocciare l'esistente, che lo porta a compimento, questo è Dio. La forza propulsiva che sta alla base dell'evoluzione, per cui l'essere umano, anch'esso in evoluzione, ascesi, deve imparare a vivere amando, perché è stato fatto immagine e somiglianza di questo Dio. Allora, questa forza, questa energia, questo principio vitale può essere definito persona? Sì. Ma perché aiuta me, aiuta noi, ma non è persona. Dio non è persona perché non è un individuo. Le immagini pittoriche che ci sono state fornite nei secoli, soprattutto nel Rinascimento, grazie anche a quel genio che fu Michelangelo, pensate, il padre nella cappella, nella volta della Sistina, è splendido, è geniale, ma è fuorviante. Dio non può essere pensato neanche in quel modo. Possiamo usare questo termine che solo se consideriamo persona, inteso come centro di conoscenza e di amore, un tu che si rivolge a noi come un tu personale. Quindi possiamo dire che Dio è un tu, è una persona, nella misura in cui ama. Ma questo non è definibile, ma solo riconoscibile come persona amante. Allora, ha senso iniziare il Padre nostro col termine Padre? Ecco, l'introduzione che ho fatto la ritengo importante, altrimenti non riusciamo a entrare in questa logica. Come facciamo a chiamare Dio Padre? In cosa pensiamo quando diciamo Padre? Forse che Dio si comporta con noi come un padre si comporta con dei figli? Che ci protegge magari dagli incidenti della vita, dalle malattie, che ci protegge dalle aggressioni degli uomini, che ci conforta nell'angoscia, nella paura, che ci soccorre nella malattia. È troppo poco. Dio non è questo. Dio è totalmente, infinitamente al di là di tutto questo. Tutto ciò che diciamo su Dio è troppo piccolo per indicare la realtà. Dicendo che Dio è Padre, capite che noi evinciamo questa esperienza dall'esperienza che abbiamo avuto dei nostri padri. Ci sono delle persone, per esperienza, che mi hanno detto che hanno avuto delle esperienze di padri terribili. Sono stati abusati dai loro padri. Con che spirito dice allora Padre nostro? Quindi Dio e come un padre. Si parla di padre o di persona come analogia, ma l'analogia dice sempre più quello che non è che quello che è. Quindi egli è come un padre, ma non esattamente come un padre. Anche se diciamo che Dio ama come un padre, non diciamo ancora nulla dell'amore di Dio, perché l'amore di Dio è tutto quello che abbiamo detto prima. È molto di più. È l'essenza dirompente di ogni cosa esistente che porta tutto a compimento. Allora diciamo pure padre, Gesù l'ha detto, quando pregate dite padre, voi sapete che questo, tra l'altro, il termine padre in Gesù è un elemento fondante, si rivolge a Dio come padre. Una volta, solo una volta, dirà anche Abba, papà, babbo, come bambino. Lo dice soltanto quando è agonizzante nel Getsemani. Però anche Gesù come uomo usa questa parola perché nella sua esperienza era la parola probabilmente più alta che poteva usare nei confronti di Dio. Quindi invocare Dio come padre non dice qualcosa su di lui, stiamo attenti. Dice piuttosto qualcosa su di me, che lo invoco così. Cioè, se lo chiamo padre, se lo invoco come padre, vuol dire che io mi riconosco figlio. Allora dire padre dice qualcosa di me, non dice qualcosa di lui. Perché dicesse qualcosa di lui, lo inseriremmo in un cerchio troppo stretto. Lo rimpiccioleremo troppo, e un Dio rimpicciolito si chiama idolo. Nostro. È interessante, eh? Non padre mio, padre nostro. Ora, provate a pensare, un padre è padre soltanto perché ha dei figli. Non avesse figli non potrebbe essere chiamato padre. Ora, dire Padre nostro vuol dire che non ha soltanto un figlio che sono io, mi fa riflettere sul fatto, dicendo Padre nostro, che il padre ha più figli e i figli del padre si chiamano tra loro fratelli. Ecco perché è importante invocare Padre nostro e non mio, perché io non sono l'unico figlio del Padre. Il Padre ha solo figli che si riconoscono tra loro fratelli. Stiamo attenti, nostro qui non è aggettivo possessivo, ma è relazionale questo nostro. Non vuol dire padre nostro, cioè padre di noi cristiani, poi gli altri se la vedranno. No. C'è un bel passo di Matteo, Matteo 5, 44, in cui Gesù dice amate, siamo il 5 e il 6, sono il cosiddetto discorso della montagna, il discorso fondativo di Gesù. Il Padre nostro fa parte del capitolo 6, quindi di questo discorso. al capitolo 5, poco prima, Gesù dice: amate i vostri nemici, pregate anche per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro. E tenete conto, dice Gesù, che questo Padre vostro ha solo figli amati. Infatti fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra gli ingiusti. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore di Dio si riversa su tutte le persone perché sono tutti figli, ma proprio tutti. Tutti. Anche il disgraziato, anche il malvagio, anche il nemico, anche il terrorista, anche il sanguinario. Dio ha soltanto figli amati. Per questo che dobbiamo relazionarci tra di noi, ma proprio tutti tra di noi, come fratelli. Padre nostro. Allora, se per me esistesse anche un solo uomo che non riconosco come mio fratello, lasciamo perdere, non chiamiamo Dio Padre. Ecco perché è importante questo nostro. Non è il Padre mio. Non si può dire Padre se prima non si dice la parola fratello. Se non ci riconosciamo fratelli non potremo mai dire, chiamare Dio Padre, perché diremo una bugia, perché Dio ha soltanto figli amati, tutti, allo stesso modo, perché Dio non fa preferenza di persone, non ama i cristiani, non ama solo i cristiani cattolici, amerà anche i buddisti, gli induisti, gli islamici, gli atei, gli agnostici e i bestemmiatori. Dio non fa preferenza di persone. E l'amore di Dio, l'amore di Dio, cioè questa forza, questa energia che porta a compimento, che sostenta l'essere di tutti, porta a compimento, se lo si vuole, tutti. È bellissima quella frase di Timoteo, no? Dio non fa preferenze di persone. Che sei nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. E qui c'è un grosso, le cose si fanno un po' complicate, perché cosa intendiamo per cielo? Noi siamo soliti dire, nel nostro parlato, siamo soliti dire: questa cosa non sta né in cielo né in terra. Cosa vuol dire? Che per noi esiste un cielo, esiste una terra. Ovviamente non intesi soltanto come luoghi geografici. Per noi cristiani, per l'uomo religioso, diciamo così, di tutte le religioni in realtà, esiste un cielo che è l'abitazione di Dio e poi esiste una terra che è abitazione degli uomini. Infatti diciamo: Padre nostro che sei nei cieli. Quando invochiamo lo Spirito diciamo nella sequenza: vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Poi diciamo: gloria a Dio nell'alto dei cieli. E poi diciamo che Maria è stata assunta in cielo, che Gesù è stato assunto in cielo, che i nostri morti sono in cielo e che i santi del paradiso sono tutti in cielo. Ecco, quando preghiamo il Padre nostro, questo cielo, e il cielo di cui si parla non è questo. Anzi, dovremmo convertire un po' la nostra mentalità. Convertirsi vuol dire cambiare mentalità proprio, e cominciare a pensare che non esiste un cielo e una terra, che Dio non abita i cieli. Nel libro sulla preghiera esordisco in questo paragrafo richiamando quell'avvenimento, no? Il 21 aprile del 61, il grande Gagarin, no? Questo astronauta sovietico, viene lanciato nello spazio e gli si chiede: hai visto Dio? E lui dice: no, in questo cielo non ho visto nessun Dio. Ma certo, perché Dio non è in cielo. Capite l'idea che ci siamo fatti del Dio in cielo? C'è un autore, anche questo, Angelo Silesius, un grande mistico sempre dell'epoca medievale, che scrive: fermati, dove corri? Il cielo è dentro di te. Se cerchi Dio altrove, lo perdi sempre di più. È splendido. Noi siamo il cielo di Dio. Se Dio è l'essenza, l'amore, la forza, l'energia, la potenza di ogni cosa esistente, dell'astro, del fiore, del sole, della terra, dell'essere vivente, della forza amante, è dentro ogni cosa. Questo è il cielo di Dio. Dio abita in tutto ciò che esiste. Gli altri sono il cielo di Dio, i poveri in particolare sono il cielo di Dio, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Quindi, in qualche modo, se vogliamo incontrare Dio, non dobbiamo più alzare gli occhi al cielo. Vi ricordate, no? All'ascensione gli angeli dicono: ma cosa guardate il cielo? Allora cosa vuol dire che Gesù è sceso al cielo? Non possiamo pensare, spero che siamo abbastanza maturi per pensare che Gesù non è salito al cielo come un razzo il giorno dell'ascensione, ma ascendere al cielo vuol dire che con la morte di Gesù Dio è entrato dentro ciascuno di noi, perché, e quindi per trovarlo, per farne esperienza, dobbiamo entrare sempre più dentro noi stessi. E poi dobbiamo fissare gli occhi non verso il cielo, ma ad altezza d'uomo, perché adesso Dio è lì, in ogni essere vivente, in ogni essere vivente. C'è un passo degli Atti degli Apostoli che è molto bello. Gesù dice, è il passo che dicevo prima: perché state a guardare il cielo, dicono gli angeli agli apostoli che sono stati spettatori dell'ascensione, questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ma cosa vuol dire Luca in questo passo degli Atti? Una cosa molto profonda, dice: Gesù verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Cos'è che l'ha fatto andare in cielo? Usiamo questo termine. La croce, cioè l'amore più grande. Gesù, amando, è andato oltre la morte. Quindi Luca sta dicendo: voi lo vedrete, voi lo sperimenterete allo stesso modo, cioè ogni volta che farete esperienza dell'amore concreto. È bellissimo questo. Ogni volta che noi faremo un gesto di amore, ogni volta che ci prenderemo cura di una carne, ogni volta che aiuteremo qualcuno a sbocciare a vita piena, lì faremo esperienza di Dio, perché Dio è lì. Quello è il cielo. Per questo che ogni atto di amore sarà sempre un'esperienza metafisica, Questo vuol dire cielo. Esperienza metafisica, esperienza che va oltre. Ma tu passi intanto dalla carne. Un altro significato di cielo è questo. Dire cielo vuol dire totalmente altro. Quindi dire Padre nostro che sei nei cieli vuol dire che Dio è vero che è immanente ad ogni cosa e dentro ad ognuno di noi, ma vuol dire anche che questo Dio, che questo amore, che questa energia, che questo essere vivente, principio vivente di ogni cosa vivente, non è disponibile. Vuol dire che Dio è immanente, ma non si esaurisce nell'immanenza, è totalmente trascendente. Tu Dio non puoi conquistarlo, Dio non puoi bloccarlo, non puoi prenderlo per farne il tuo idolo, il tuo grimaldello. Dio è indisponibile, questo vuol dire Padre nostro che sei nei cieli. Dio è totalmente altro, indisponibile, perché un Dio disponibile è un idolo. Ed è terribilmente pericoloso avere un Dio idolo. Sia santificato il tuo nome. Però per comprendere un po' questa invocazione dovremmo recuperare cos'era il nome nella cultura semitica, quando Gesù insegna il Padre nostro. Noi abbiamo perso purtroppo il senso del nome, oggi diamo dei nomi che sono assurdi anche ai bambini, ecco, no? Ecco, il nome era una cosa molto importante, no? Era identificativo della persona, il nome era la persona. Quindi, l'essenza più profonda, questo è il nome in ambito semitico. Dire il nome è dire tutto, l'essenza, il nucleo incandescente della persona. Cosa significa allora santificare il nome di Dio? Santo in ebraico, kadosh, significa letteralmente altro, separato da, diverso da. Santificare, allora, cosa vorrà dire il nome di Dio? Santificare vuol dire un po' quello che dicevamo prima. Non usare, non abusare a proprio vantaggio dell'essenza di Dio. Interessante. Santificare il nome di Dio non vuol dire pregarlo, recitargli preghiere o celebrare l'Eucaristia. Questo non vuol dire santificare il nome di Dio, o perlomeno non ancora. Santificarlo vuol dire permettere che la sua essenza, la sua persona, diciamo così, non venga da me presa e abusata. Perché sapete quanto abbiamo abusato, cioè quanto ci siamo serviti del nome di Dio nel corso dei secoli, quanto male abbiamo fatto alle persone in nome di Dio. Prima crociata, ad esempio, la butto lì, l'esercito cristiano, il grandissimo esercito cristiano con a capo Goffredo di Buglione entra in Gerusalemme e in un pomeriggio vengono uccise 50.000 persone in nome di Dio, gridando il nome di Dio, dicendo Dio lo vuole. Ecco, questo vuol dire non santificare il nome di Dio. Non abusare, non usare il nome di Dio per i tuoi deliri religiosi. Quindi dire è Dio che lo vuole, oppure è Dio che lo dice, oppure dire è per il bene di Dio, sono frasi che non hanno alcun senso. Tu il nome di Dio non puoi usarlo per i tuoi scopi, anche santi, ma non puoi usarlo. E non possiamo neanche usare il nome di Dio, noi come Chiesa, per caricare le persone di pesi che non potranno mai portare, dicendo è Dio che lo vuole. Non è vero, perché Dio non lo vuole. Lo vedremo poi cos'è la volontà di Dio. Quindi sarà santificato il nome di Dio piuttosto ogni volta che vivo una relazione all'insegna dell'amore. Santifico il nome di Dio ogni volta che amo i fratelli rispettandoli, donando loro dignità. Leggo un pezzo, un brano di Leonardo Boff, grande teologo della liberazione, dice: noi santifichiamo il nome di Dio quando con la nostra vita, con la nostra azione solidale, contribuiamo a costruire relazioni umane più giuste, più sante, che eliminano la violenza e lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Invece Dio è sempre profanato quando si profana la sua immagine e somiglianza che l'essere umano è, ma è sempre santificato quando si restituisce la dignità umana a chi ne è spogliato e oppresso. E allora stiamo attenti, noi rischiamo di santificarlo durante la messa domenicale facendo la comunione e poi lo bestemmiamo, lo profaniamo nei poveri che incontriamo o che non incontriamo. Ma come si fa a santificarlo in un pezzo di pane, illudendoci di santificarlo in un pezzo di pane, quando lo bestemmiamo in una carne? Ditemi, c'è più Dio in un'ostia o c'è più Dio in un uomo? Dio, prima di farsi ostia, si è fatto carne, ricordatelo. Venga il tuo regno. È interessante notare quante volte Gesù ha parlato del regno di Dio nei Vangeli, ma non ha mai detto in cosa consiste il regno di Dio. È curioso. Ha sempre detto è simile, è come, è paragonabile, appunto perché si parla di Dio, quindi non può essere definibile, è il discorso di prima. Ma c'è una cosa certa, che quando Gesù parla del regno di Dio, lo identifica sempre con un reale cambiamento dei rapporti sociali. Se voi leggete Matteo 11, Gesù dice: andate a riferire a Giovanni ciò che voi vedete e udite. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciato il Vangelo. Questo è il regno di Dio. Allora, dire venga il tuo regno è una presa di responsabilità. Venga il tuo regno vuol dire io mi impegno con questa parola a instaurare il regno di Dio. E instaurare il regno di Dio vuol dire rimettere in moto la vita delle persone che accosto, vuol dire rialzarli dalla polvere, vuol dire cominciare a vivere con giustizia le mie relazioni. Questo vuol dire instaurare il regno di Dio. Instaurare il regno di Dio è impegnarsi, contribuire a instaurare l'azione di Dio sul mondo, in questa storia, incarnando il Vangelo, perché il Vangelo è sempre liberazione dal regno della morte. Risollevare chi è schiacciato, ridare la parola a chi è stata tolta. Mi viene in mente, ecco, cosa vuol dire instaurare il regno di Dio ogni volta che accosto ad esempio una realtà di volontariato, di persone che si danno con la gratuità in certi ambienti, di minori, di deboli mentali, di carcerati, di ammalati. Ecco, lì si sta instaurando il regno di Dio. Quindi dire venga il tuo regno non vuol dire stare lì fermi, aspettare che dal cielo piova qualcosa, non fosse altro che abbiamo detto che il cielo non esiste. Il regno di Dio sorge, si instaura, si incarna nella misura in cui io, in rapporto col divino in me, comincio a vivere in maniera evangelica, a costruire oasi di giustizia, di pace, di benevolenza. È lì che si sta instaurando il regno di Dio. E quando faccio fiorire il deserto attraverso la mia capacità di amare, come posso, con le mie piccole azioni, questo vuol dire venga il tuo regno. Dammi la forza, Signore, di poterlo instaurare lì dove vivo, nella mia famiglia, nei miei ambienti, nella scuola, nel lavoro. Non aspettiamo che il regno di Dio venga giù dal cielo. Stiamo attenti. Sia fatta la tua volontà. Questa è un'invocazione che noi rischiamo, se ci pensassimo mentre la recitiamo, ecco, penso che la recitiamo con un po' di timore, perché se io dico sia fatta la tua volontà, dico accidenti, speriamo che non mi prenda sul serio, perché chissà qual è la sua volontà, ecco. Sia fatta la tua volontà è un po' pericoloso allora, perché chissà qual è la volontà di Dio su di me. E guardate che su questa tematica, sulla cosiddetta volontà di Dio, abbiamo detto noi cristiani un sacco di stupidaggi. Io sento ancora persone che mi dicono, magari sono state colpite da una malattia, anche seria, cosa vuoi che faccia? Faccio la volontà di Dio. O per una persona che ha subito un lutto, magari un giovane, è la volontà di Dio. Ma queste sono bestemmie. Ma Dio vorrà mica il male. Dio non toglie mica nessuno da questa terra. Dio non può sottrarre affetti. Ma che idea di Dio abbiamo se quando pensiamo a disgrazie, a malattie e a lutti pensiamo che sia volontà di Dio? Eppure questa idea torna, sapete, è ancora molto presente nei cristiani. Faccio la volontà di Dio. No. Perché Dio non lo vorrebbe mai quella malattia, non può mandarti un cancro, Dio, non puoi dire così, è una bestemmia, questa dovrebbe essere la bestemmia da andare a confessare. Perché abbiamo un'idea proprio un po' stranina del nostro Dio allora, se pensiamo così. Allora, per comprendere in cosa consista la volontà di Dio, forse il termine greco che viene usato nel Vangelo può aiutarci. Il termine greco vuol dire compimento, fine. Allora, qual è la volontà di Dio su di me? Solo una. Che io mi compia in pienezza. Questa è l'unica volontà di Dio. Che io sia felice, che io possa sbocciare. Quindi dire sia fatta la tua volontà vuol dire dammi la forza. Io con te, entrando in contatto con te, dentro di me, sono sicuro di portarmi a compimento, a sbocciare, come sboccia un fiore a contatto col sole e con l'acqua. Questa è l'unica volontà di Dio. stiamo attenti, non possiamo pensare che Dio abbia una volontà su ciascuno. A uno voleva che tu ti sposassi, che prendessi quella strada, tanto che dici, ma sarà la volontà di Dio questa? Non era volontà di Dio che io diventassi prete. Io questo ne sono certo, perché se mi fossi sposato e avessi avuto una famiglia, quella era la volontà di Dio lo stesso. Cioè la volontà di Dio è che io, Paolo, mi compissi, che mi compia ogni istante. Questa è la volontà di Dio su di me. Poi sta a me a decidere, ovviamente con un cammino di discernimento lento, faticoso anche, decido io però qual è la strada per compiermi in pienezza. Ma la volontà di Dio è ancora a monte, che io sia felice. Ora, che mi sposassi, che mi facessi prete o facessi un'altra cosa, ma queste cose mi realizzassero, mi compissero, mi avessero compiuto il cuore, questa era la volontà di Dio, certamente. Io sono un seme e la volontà di Dio è che io sbocci. Dalla Genesi all'Apocalisse c'è una sola volontà di Dio che viene racchiusa in una bellissima parola, la troviamo in Genesi 1,26, quando Dio decide facciamo l'uomo. Ecco, l'uomo che si fa, che diventa adulto, che si compie, che matura, questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio non è altro che la vittoria su tutte le mie solitudini. E allora chi sarà il santo? Che cos'è la santità? È l'uomo compiuto, l'uomo realizzato, che ha realizzato la volontà di Dio, cioè che potesse sbocciare. A me spaventa sempre quando in molte congregazioni religiose, no? Ne frequento tante, un po' per predicazione, un po' per... quando i superiori dicono, ingiungono di fare qualcosa, magari succede ancora in seminario, spero di no, no? Però ingiungono di fare qualcosa, poi è il loro pensiero, i superiori, e poi dice, ma tu sei tranquillo, questa è la volontà di Dio. Ah, grazie. Poi spiegami come sei sicuro che questa è la volontà di Dio, cioè o è in contatto diretto col tuo Dio, oppure qui c'è qualcosa che non gira. Di che è la tua volontà. Ora, se tu pensi che con questo tuo darmi l'obbedienza e dirmi questa cosa, pensi che io mi possa realizzare come uomo, come donna, allora sì, ma non tirarmi in ballo la volontà di Dio. Abbiamo fatto fare delle cose alle persone negli istituti religiosi in nome della volontà di Dio, delle cose bestiali. Bestia. Le abbiamo disumanizzate certe persone in nome della volontà di Dio. Come in cielo, così in terra. Cosa vuol dire? Dobbiamo avere in qualche modo il cuore immerso nelle cose di Dio per poter comprendere come gestire in maniera feconda questa nostra personale storia. Allora questo cuore, questa intelligenza, questo sguardo nelle cose di Dio, questo è il cielo. Ecco perché la vita interiore è importante. Perché più dimori nel luogo dove Dio dimora, più imparerai a gestirti le tue relazioni, le tue scelte, i tuoi discernimenti, il tuo cammino terreno. Allora, come in cielo, lì, come si vive nella sfera divina, così sarà sulla terra. Più dimoriamo nella sfera divina, cioè dentro di noi, nel luogo più sacro, dentro di noi, più impareremo a gestire, a guardare, a relazionarci con il mondo esterno. C'è una bellissima frase di un padre della Chiesa, Crisostomo, che diceva: io, dice Dio, io ho creato cielo e terra, anche a te do forza creatrice, fa sì che la terra diventi cielo. Ecco, fare in modo che la terra diventi cielo, cioè porzioni di paradiso, questa è la volontà di Dio. Questo vuol dire come in cielo e così in terra. Fai in modo che la terra, il tuo piccolo appezzamento di terra che ti è stato affidato, che può essere la tua famiglia, la tua casa, il tuo luogo di lavoro, le tue amicizie, il tuo ambiente, trasformalo in paradiso attraverso l'amore, attraverso la tua persona. Trasformalo in paradiso, perché tu lo puoi, nella misura in cui dimorerai nel cielo che è dentro di te. E più attingi a questa sorgente interiore, a questa energia, a questo fuoco che ti porti dentro, più riscalderai il mondo e lo renderai un pochino più simile al paradiso dove Dio dimora. Grazie. La seconda parte poi la vedremo nel prossimo mese. Sì, Gesù aveva una forte esperienza del suo Dio, che ha imparato a chiamarlo Padre nell'accezione che abbiamo detto prima, quindi aveva certamente questa relazione con il divino, e dobbiamo credere col divino che lui aveva la consapevolezza che fosse dentro di sé. Infatti quando Gesù invita a pregare il Padre nostro dice: quando pregate entrate nella vostra stanza, chiudete la porta e lì cominciate. Ovviamente sta indicando qualcosa di interiore, non è soltanto la porta, la casa interiore, la casa di muratura. Quindi aveva un rapporto col divino in sé, e certamente, e più aveva questo rapporto intimo col divino in sé, più veniva gettato fuori da sé. E questa è la dinamica della preghiera. La preghiera ti porta incredibilmente dentro di te, ma al contempo sempre fuori di te. Quindi più entri in intimità col divino in te, più esci verso i fratelli. Infatti Gesù ha vissuto, è stata la vita di Gesù è stata soltanto una pro-esistenza, un'esistenza per il prossimo, per l'altro, nella certezza che lì avrebbe incontrato quel Dio da cui si era staccato di notte. Gesù pregava di notte soprattutto, nei momenti in cui Gesù prega era di notte, perché di giorno era impegnato nell'attività pubblica. C'è da chiedere quanto dormiva, ecco, perché Gesù era uomo, quindi doveva pur dormire, tanto che quando sarà sulla barca, che è agitata, c'è la tempesta, Gesù dorme perché ovviamente era sfinito, intanto lo svegliano per, no? E quindi ovviamente dimensione verticale, ma verticale cosa vuol dire? Anche lì cielo, verticale vuol dire dentro, no? E Santa Teresa d'Avila diceva: l'unica scala che ci conduce a Dio è quella scala che ci porta dentro noi stessi. Quindi con Gesù, possiamo dire, si è frantumata la scala che porta al cielo. Con Gesù di Nazareth si è frantumata la scala che porta al cielo, perché con Gesù di Nazareth l'unica scala è quella che sale verso l'interno. È una frase di Teresa d'Avila. La scala che sale verso l'interno. Bello. E di conseguenza anche la seconda parte che diceva, sì, il divino è l'esperienza del divino in noi, ecco, questo sì.
Comunque, guardando l'universo, non si può esprimere che Dio sia fuori di noi.
No, ho detto in ogni cosa, sì, dentro di noi, perché ovviamente noi, io sono io che parlo, quindi io so che Dio è dentro di me, ma è il sostentamento dell'esistente, quindi è dentro ogni cosa, dentro la pietra, dentro l'albero, dentro gli astri, dentro tutto ciò che esiste. Ma stiamo attenti, non si esaurisce in tutto ciò che esiste, altrimenti saremmo panteisti. E l'anima di ogni cosa, che fa in modo che tutto stia andando verso il compimento, verso la tensione ultima che è il compimento, quella che noi chiamiamo questo universo che sta andando verso l'evoluzione, cioè si sta evolvendo verso, o meglio diciamo, sta ascendendo verso il compimento, perché tutto sta andando verso un'ascesa, un compimento. Ma perché sarei costretto a pensare un Dio fuori di me, che ha un progettino su di te, su di là, che tiene la contabilità, ma io non posso pensare che Dio sia fuori di me. Io non posso più, non posso pensare che ci sia un Dio esterno a me. Dio è l'essenza di ogni cosa, quindi è dentro di me, e la volontà di Dio che è dentro di me è soltanto questa, è la vita, è la forza, è questa energia che mi porta a sbocciare, quindi è dentro, non io non riesco più a pensarlo fuori, quindi di conseguenza la domanda è questa, è già risposta. O sono molto timidi, o leggo, oppure sono rimasti. È tutto chiaro,
Guarda, io vorrei sapere una
domanda. Lei come si chiede l'anima? Tenga presente che l'anima non è un concetto cristiano. È un concetto prettamente greco. Nel Vangelo non si parla mai di anima, mai. Si parla soltanto di vita. Quindi l'anima, possiamo dire, è la vita che mi permette in qualche modo di compiere. Poi spirito, anima e corpo, ha senso questa tripartizione prettamente greca ancora una volta, no? Quindi l'anima è questa vita che che è chiamata a sbocciare, che non finirà più. Ecco, questa vita che, infatti il Vangelo la chiama vita, è la vita eterna in qualche modo, e questa vita di una qualità così alta, così grande, perché fecondata dall'amore, che è destinata a non finire più. Perché noi cristiani non crediamo che l'anima sarà immortale, stiamo attenti, eh? Chi crede che l'anima dopo la morte continuerà non è cristiano, eh? È la vita che continua, non l'anima. Sono i greci che pensavano questo, Platone che pensava che l'anima si staccasse dal corpo e andasse in cielo. E quindi la vita, chiamiamola anima, la chiama anima, è questa forza, questa vita che ci portiamo dentro, che è talmente grande perché è fecondata dall'amore, da superare anche la morte e quindi di esistere per sempre. È troppo lontano, non prende il microfono.
Volevo sapere perché il Padre nostro non c'è la sufficienza di un corso vicino allo Spirito Santo.
E bisogna chiederlo a Gesù perché non. Beh sì, tenga presente che anche questa idea, questa concezione dello Spirito Santo. Il concetto di Spirito Santo, come lo pensiamo noi oggi nella teologia cristiana, cattolica, non era certamente una preoccupazione evangelica, o meglio della Chiesa primitiva, che poi ha fecondato i Vangeli. Si comincia a parlare di Spirito Santo in questo senso, con una certa importanza, nel Vangelo di Giovanni, ma è un Vangelo molto tardivo, quindi anche Gesù stesso non dà questa importanza allo Spirito, quindi è anche probabilmente comprensibile che non dedichi una parola allo Spirito. È interessante anche che non faccia un accenno alla Madonna, a Maria, no? È interessante, pensate, noi crediamo, e questo lo dico con un piccolo accenno di critica, ecco, no? Noi abbiamo fatto di Maria una grande mediatrice. Pensiamo che Maria serva in qualche modo, cioè passiamo da Maria per arrivare al Padre, come avveniva nelle grandi famiglie patriarcali, no? Ma ancora, non so, può succedere ancora, penso meno, però il bambino che chiede qualcosa passa dalla mamma per arrivare al padre, no? Dillo a tuo papà, no? Allora noi è rimasta questa idea cristiana, cioè di rivolgerci a Maria per rivolgerci al padre, come per se passare da Maria servisse per arrivare meglio al padre. Ma è Gesù interessante che dica, quando pregate dite Padre, senza bisogno di nessuna mediazione, neanche quella della madre, neanche quella di Maria. È stata la nostra tradizione, grazie alla quale abbiamo fatto di Maria una dea, quella di caricarla anche di questo grande compito di mediatrice, che non ha nei Vangeli assolutamente. Sì, ma mi sembra che sia in Giovanni quello, no? Sì, deve essere in Giovanni. E abbiamo detto, è solo molto tardivamente che nasce questa preoccupazione dello Spirito, lo Spirito che in qualche modo sì, è la vita di Dio in qualche modo, no? Dio, se una persona, abbiamo detto, no? Se viene immaginato come una persona è vivente, quindi respira, il respiro di Dio è lo Spirito Santo, no? Quindi Gesù ha detto questa parola, certamente, ma in questo senso cos'è lo Spirito? Se lo Spirito è la vita di Dio e Dio è soltanto amore, ergo lo Spirito è l'amore. Quindi io devo andarmene nel senso che nella morte in croce, che l'amore è più grande, vi consegnerò quello Spirito che vi aiuterà ad amare. Possiamo tradurlo così. Bene, penso che abbiamo chiuso anche la parte delle domande. Le cose che io ho detto questa sera le trovate, se volete, in questo libricino, che è l'ultimo libro che ho pubblicato, e nel primo banco ci sono questi libretti, ci sono un po' tutti quelli che ho scritto, ecco, che qualcuno ha già preso le scorse volte. Sia il Padre Nostro che sia l'Inferno, dove ci sono le lezioni sulla misericordia nel Vangelo di Luca, questo, ancora meglio tacendo, sulla preghiera cristiana, poi sulla vita imperfetta, elogio della vita imperfetta, sulla fragilità, l'importanza del limite, e poi sulle cose dopo la morte, ecco, questa idea dell'anima, del corpo, del paradiso, ecco, le affronto nel libretto e ultima verrà la morte. E le trovate lì per chi desidera. Io vi ringrazio. Giorgio, concludi tu.
Ringraziamo Don Paolo ancora questa sera per aver accolto il nostro invito, ringraziamo tutti voi della vostra partecipazione, ci diamo appuntamento al mese prossimo per l'ultimo incontro.